ok, facciamo un'altra sua in tagliata, Salvatore, poi tu, poi ci sei tu, avanti.
L'ultima parte della risposta, in certo senso, ha anticipato quello che era l'intenzione della mia domanda, quindi mi viene bene. Di cosa nel suo complesso mi pare molto convincente, e voglio sottolineare i punti di crisi che sono emersi, no? Allora, atomismo, sforzo di associazione con equilibri interni sfasati, lavoratori autonomi che non ce la fanno, persone più o meno piazzate, quindi ma situazioni eterogenee dal punto di vista dei flussi di partenza, comunque l'istanza di una guerra. La cosa molto interessante è il tema della logistica. Questi addetti, essi sono variabili, non sono aggregazioni statiche. Ecco, quello che viene fuori, tutto sommato, è che è diciamo, uno spaccato della società in generale, nella fase della globalizzazione, che abbiamo un'aggregazione, disaggregazione delle persone molto abili a fronte delle organizzazioni molto stabili. Quello che viene fuori questo, la grande macchina organizzativa è stabile, c'è il sottosistema dell'organizzazione potentissimo, con alto tasso di prevedibilità, basta il controllo dei flussi, abbiamo un sottosistema dell'organizzazione standard e tutti quelli che ci sono dentro, in un sistema di differenziazione elevatissimo, no? Proprio sottosistemi sociali indipendenti, che mette in moto persone vorticali. Questa è una cosa, secondo me, importante per il sociale. Cioè, qual è l'esito politico di questo? Quali effetti ha sulla politica? Cioè, la politica in qualche modo dovrebbe organizzare, quantomeno in termini simbolici, questa variabilità. Indipendentemente dal fatto che Obama è venuta o meno, abbiamo avuto un meccanismo simbolico che ha attivato questa orizzontalità e gli ha dato una sintesi. Quanto durerà? Però è successo. C'è stato un momento simbolico dove la politica da tempo, e in particolare in questa ultima fase, in questi ultimi vent'anni nel mondo, diceva ragione Luman, è diventata sempre di più un fatto simbolico e comunicativo, che un fatto veramente governante, processi di sottosistemi. L'esposizione che hai fatto tu mostra che c'è una capacità di auto-organizzazione di questi sottosistemi dove la politica del giorno non ha potere. Il potere massimo è di simbolizzazione, cioè esprimere un consenso e questo ricade poi sui sottosistemi perché una società si legittima soltanto attraverso la sua allora, in alcuni luoghi del mondo questo bene o male è successo, in altri no. E dipende secondo me, ma non è un discorso che voglio fare adesso, dalla qualità delle democrazie, cioè dalla capacità che le democrazie hanno di rimettere in funzione se stesse, di ristrutturarsi rispetto a questo sistema. Ma per venire in Italia, per esempio, anche in Italia, questa disaggregazione, che potere di auto-organizzazione ha per destrutturare un sistema politico stanco? Può il sistema politico, in ragione e in forza di se stesso, ricodificarsi? Ecco, questo è. Queste aggregazioni sociali, che effetti possono avere sul sistema politico? O il sistema politico, tutto sommato, alla lunga, dovrà in qualche modo ristrutturarsi per controllare. E queste aggregazioni simboliche non possono sviluppare dinamiche di protezione anziché di auto-organizzazione e quindi sostanzialmente subire modelli gerarchici, contratti materialistici, anziché modelli auto-organizzativi della democrazia. Io vedo che, stando ai trend elettorali, i rapporti paternalistico gerarchici, la dominanza simbolica, noi in questo momento siamo parlamenti, il periodo dell'auto-organizzazione sociale è molto appassionato. Vedo tendenze allo squadrismo e alla formazione di partiti, perché a furia di dare la caccia all'extracomunitario come singolo, sarà un momento in cui tutti si organizzano e creiamo un migliore sociale. Tutti i membri di Lampedusa si devono mettere molto a rischio di una guerra civile urbana dove questi qui non accettano più di essere predati. E questi sono momenti drammatici,
Ah, Giancarlo.
Bellissimo. Un problema.
Sì.
I lavoratori autonomi, secondo le direzioni, allora è una domanda che voglio fare. C'è veramente un caso determinato che può descrivere. Cioè, cosa possono fare i lavoratori autonomi di seconda generazione con basso potere contrattuale, anche se il loro lavoro è di alto contenuto tecnico-scientifico. E spiego l'esempio. Ci sono questi due ingegneri, uno di quelli che ho fatto, una mia collega, che la Nestlé ha detto che li vuole tenere a tutti i costi, perché gratuitamente gli hanno messo a posto il software che utilizza per la produzione più volte in modo assolutamente indipendente. Solo che, quindi li vuole tenere a tutti i costi, no? Solo che li fa assumere di volta in volta, ovviamente loro hanno dovuto aprire per questa IVA, no? Da aziende della rete, no? Arrivando all'ultima assunzione, addirittura di un'azienda che lavora sommessa. No? Ora questi sono qualificatissimi, fanno lavoro cognitivo di livello altamente qualificato, stanno contrattati per un salario, no? Che si gira attorno ai 1200-1600 euro
netti lordi.
È quello in discussione.
E quanti anni hanno?
Io ci ho messo da qua, siccome ero facevo professore universitario, il mio stipendio arrivava in banca, quando mi sono messo a fare indipendenza, ci ho messo 10 anni a capire che quello che mi davano era lordo. Ci ho messo 10 anni, se mi davano 1000 euro, in realtà sono 500 che mi metto in tasca. Queste sono cose.
E poi una domanda. Anch'io sul programma del ruolo sull'innovazione sociale. Allora, quando ho dovuto scrivere questa cosa sul lavoro, l'ho scritto con le istruzioni sul lavoro, penso che avevo preparato quel testo di libro, mi sono documentato un po'. Per cui ho letto, no? Gli atti di un convegno sul lavoro insieme alla CGL, che era un convegno internazionale fondato sull'esperienza in pratica del Tavish School di Londra, no? E sul lavoro organizzativo dei sistemici che avevano dato luogo a esperienze di lavoro prima della globalizzazione, molto interessante, cioè i termini di innovazione sociale, no? Fondati sull'idea di riformulare la gerarchia di azienda, no? Dal punto di vista della cooperazione tra aziende, avendo l'esperienza fattuale, cioè la concretizzazione, una delle maggiori concretizzazioni di quello che viene pensiero è stato lo stabilimento Volvo, no? Che in quegli anni faceva cooperare gli operai di linea, no? Che parlavano direttamente col cliente per rilevare la domanda di personalizzazione della vettura, con i tecnici per la riprogettazione e con i manager per vedere quanto era riproducibile l'esperienza in altri casi, no? Manco a dire la globalizzazione, è arrivata la frammentazione, eccetera, ma c'erano esperienze in Francia, in Olanda, in Danimarca, eccetera. Tutto questo è stato spazzato via. Non se ne è parlato più. Praticamente adesso non se ne ha parlato più. Allora, poi volevo andare in questo. Può essere che l'innovazione sociale si fondi anche su forme di compartecipazione e comunicazione tra soggetti diversi della rete?
Allora,
volevo chiedere alla propria azienda, professor Bloch, forse potrei dire lavoratore autonomo della generazione, una questione a contenuto prevalentemente politico, non però prima di averlo ringraziato, ma non diciamo, in maniera per la esposizione di stamattina, che ha, almeno a me personalmente, ha chiarito alcune questioni relativamente ai temi che abbiamo trattato. Ed è, la questione è su come possano, diciamo, queste nuove forme del sociale, cioè queste classi media, che come ho visto è per la gran parte in declino, possono avere in qualche modo un'azione di orientamento rispetto alle politiche che si fanno soprattutto nel nostro paese. Dico questo perché ho avuto la sensazione che almeno da una quindicina, una ventina di anni a questa parte si sia detto in ambienti politici, si sia puntato molto sulla società della conoscenza, sulle potenzialità, diciamo, del terziario avanzato che lavora su questi temi, ma che questo fatto sia rimasto solamente una questione di facciata, una politica che è rimasta solo sulla carta ma non si è tradotta poi in concreti, diciamo, in concrete politiche sociali. Quello che ho visto stamattina, diciamo, le associazioni di auto-organizzazione di cui si è parlato stamattina, mi sono sembrate più che altro forme di autotutela, peraltro legittime per i lavoratori della conoscenza, che per la gran parte in questi anni hanno perso una capacità di hanno perso la potenzialità del lavoro di produzione, e quindi stare dignitosamente a vivere nella nostra società. Ecco, è possibile che questo tipo di organizzazioni del sociale, del civile, abbiano una capacità di azione sulla politica e soprattutto sulla politica sinistra, cioè un po' progressista da questo punto di vista, o questo rimarrà solamente fatti di autotutela, sindacate e hanno una categoria specifica. Dico anche questo proprio per concludere, perché mi è sembrato che in questi anni proprio che la conoscenza non si sia citata. Il fatto che lei citava stamattina che i migliori laureati delle nostre università escano e poi si trovano sostanzialmente a fare lavori con l'anno 2 a che vedere con quella che è stata la loro preparazione, si tiene insieme con anche il declino della classe media, della middle class, diciamo, legata ai lavori, ai mestieri, alle professionalità della conoscenza. E dico anche questo perché una recente, se non ricordo male, ricerca della Banca d'Italia ha evidenziato che il 10% della ricchezza nazionale del nostro paese, il 50% della ricchezza del nostro paese rimane al 10% delle famiglie italiane, il restante 10% si distribuisce in maniera parcellizzata il resto della ricchezza. Questi dati che ho citato e il fatto che la politica si è limitata solo rispetto a questi temi a dei programmi mi sembra che si tengano insieme con il declino della classe media, ma c'è una speranza da questo punto di vista.
Tu e poi Luca e poi chiudo perché altrimenti arriviamo troppo in là.
Un'osservazione che suggerisce il professore di Conferenza, prima riguarda l'esistenza di un'organizzazione di questa comunità di interessi di lavoratori in pronta. Questo è per me una sorpresa e per me è un problema veramente interessante, perché quella fondamentale di ogni società è quella che il conflitto si riesce a creare. Quello che la critica oggi è che assistiamo a persone che vivono in organizzazioni che non fanno i loro interessi nel contrasto, come la presenza della salute, faccio l'esempio della lei, molto operaio, molto moneta, per quanto io gli ha significato poco, anzi nulla, alle votazioni, se non come risultato finale, è grave che qualcuno, potrei dire, entri nel conflitto facendo l'interesse degli altri invece che l'interesse. L'altra questione che mi sembra importante è l'atteggiamento di questa organizzazione nei confronti del Obama, che è poi un problema fondamentale, che è quello per cui hanno le istituzioni, della capacità di fare un'analisi di massa delle istituzioni, che soprattutto hanno preso al terzo del tutto, perché esiste una forma di patologia grave che io chiamo innamoramento, cioè l'identificazione con l'istituzione vista come provvidenziale, come quella che ha di sopra delle parti e meno di interesse. Ovviamente poi delle persone che rappresentano le istituzioni si parla il male possibile, sono poi per cui spero di istituzioni sane, migliorabili, indipendenti, come dire, attenta all'interesse pubblico, che siano rappresentati dai centri migliori, questo è un mistero assolutamente. Allora, il programma fondamentale è capire che i soggetti, ma addirittura i soggetti a partire da quelli vincolati, si pongano come istituzioni di fronte alle altre istituzioni. Pensa come dire, ha affermato una serie molto importante. Il problema fondamentale è chi vuole il diritto, cioè chi vuole la legge. Per questo si chiama diritto positivo. Ora, poi i soggetti sono in grado di porre le regole della convivenza, dei rapporti con gli altri, e quindi di costruire rapporti con gli altri, oppure puramente semplicemente se subiscono una regola altrui. Cioè la regola di un ente istituzionale che ha tutto tranne che l'interesse a fare il del mondo. Voglio dire, è sotto gli occhi di tutti, non ci vogliono molti discorsi per me. Concludo dicendo che soprattutto la sinistra ha due miti, uno quello di Antigone e l'altro di Ops. Non è necessario aver letto Sofocle oppure aver studiato Ops. Nella testa della gente c'era una parte di quell'idea che se esiste per conto apposta è qualcuno l'ha fatto. Non è che se esiste per un discorso proprio, autonomo, per una propria linea. No, e se esiste perché si deve andare contro qualche cosa, contro qualcuno. Si perde di vista un proprio processo autonomo. E l'altro è Hobbes. Troviamo nella sinistra una concessione autoritaria. Io ricordo che quel faccione di ex sindaco di Roma fece la campagna elettorale e ragazzi in Italia con un manifesto grosso così in cui c'era il suo faccione più sicurezza. I fascisti avevano fatto meglio perché c'era più sicurezza sul lavoro, più sicurezza nella società e così. Cioè, io non so se questa è una follia, probabilmente è perché per questo. Concludo dicendo. Ben meglio se si porta di altri temi della sua organizzazione, ma il problema fondamentale è che questi, come dire, contro le forme logistiche che il peggio che comunque riesce a immaginare, sono significativi in un modo alto, prefigurano una società non fondata sull'utopia o su mondi immaginari, ma su concrete costruzioni di reali, soddisfacenti rapporti tra i soggetti, i quali, fino a prova contraria, solo in questo modo costruiscono la società, un modo di convivere. Solo in questo modo lavorano per la pace e non per la guerra civile, una guerra civile che, come diceva qualcuno prima, effettivamente stiamo vivendo con le risposte tra l'Italia.
Luca, e poi le risposte, e poi chiudiamo.
Per aver spiegato tutto quello che c'è fuori dall'azienda, che forse sicuramente ci sono. Io volevo parlarci dentro l'azienda, perché c'è un aspetto che non ho colto nella sua relazione, ovviamente è più importante non spiegare qualche cosa. Però voglio andare dentro, un po' per formazione mia culturale, per la famiglia, mio padre progettava e impiantava impianti di riscaldamento. Suo nonno, cioè suo padre, aveva un'azienda di trasformazione in prodotti agricoli. L'altro mio nonno conduceva la campagna, quindi siamo abbastanza legati a un tipo di vita, di economia, di questo tipo, legata a quello che bisogna dire. E tutto, a vedere come fisicamente esiste anche tutto il resto, cioè come i prodotti vengono spostati, la logistica, che non è una cosa immaginata, ma una cosa che fa parte importante del prodotto. Il post-fordismo, cioè il fenomeno che ha descritto lei, in Italia, o almeno nelle mie parti, ha raggiunto un livello un po' particolare, perché si è sposato alla globalizzazione. Per un verso, qualche azienda in crisi ha avuto un grosso giovamento dal utilizzare la stampa diretta. Troppo costoso avere le parti intere che producono un singolo componente del prodotto finale, lo facciamo fare ad altri. Alcune forme sono state anche positive perché molti lavoratori che stavano per essere semplicemente dismessi, essendo esperti nella produzione di un singolo componente, hanno dato vita un'azienda propria, una cooperativa, una cosa di questo tipo qui, per produrre in proprio lo stesso bene che prima producevano per l'azienda. Questo non è andato bene. Quando è andata male, l'azienda semplicemente ha rimandato la produzione di alcune componenti del prodotto finale, in Romania, in India, da un punto di vista di un modello perfettamente funzionante o quasi perfettamente funzionante, il costosismo è meglio, cioè produrre una cosa qui o là non fa molta differenza, fa però un po' più di differenza per quelle persone che hanno 45 anni, 50 anni al massimo, che per motivi anche di possibilità in un territorio come quello da cui vengo io, cioè, la luce di legge, non ha molti legami neanche di conoscenza, di connessioni culturali, di formazione con altri distretti, e lo fa molto pensato, non hanno più la possibilità di imparare un altro lavoro. Quindi Firenze, le persone che vengono fuori, ma non meglio, perché queste persone hanno la possibilità di lavorare, perché a 45 anni vuoi per formazione culturale, vuoi perché siamo passati molto velocemente da una fase di economia contadina, una industriale, una post-industriale, praticamente non si prima anche la generazione lavorativa in questo. Molti non sono più capaci di imparare un'altra cosa. Quindi io che solitamente sono un po' critico nei confronti dei militari, però penso anche ci penso quando penso alla prima. Sostenere e difendere quelli che già lavorano non è neanche tanto sbagliato, nel senso, quando le aziende principali della mia zona sono in crisi e hanno prodotto un tasso di disoccupazione, tutta la forza lavoro, il 50% della forza lavoro, è crollata tutta l'economia della Grecia. E l'economia legata al fatto che c'erano quei grossi numeri di prodotto che garantivano le anche per gli studenti, per i medici, per gli avvocati, per tutti. quando non c'è più stato questo, perché qualcuno ha voluto ovviamente portare fuori le proprie condizioni, è trovato l'economia non solo per aprire la rete, ma il gruppo praticamente non ha una produzione interna, un rispetto industriale interno. E questo succede qui, sta succedendo, visto che parlo tra il mio testo, a Verona, in Veneto, che c'è un po' qui, ma non riescono a lavorare. Quindi difendere chi già lavora, purtroppo, anche se nel futuro, come modello ideale, è giusto e auspicabile che ci sia un'economia un po' diversa, basata anche sulle competenze. Però oggi le competenze non ci sono, non c'è la possibilità per molte persone né di fare un lavoro diverso, o di fare lo stesso lavoro per altre aziende, e tantomeno di impararne un altro, perché ad un certo punto, conoscendo il rapporto di lavoro, bisogna anche imparare qualcosa di diverso. E tanto come un esempio, poi, l'esempio della McLaren Mercedes, che fa macchine di alta qualità, ha tutto benissimo come funziona, no? Ma non si fa la singola. E quando un singolo componente prodotto da una singola azienda chissà dove non funziona tutta la macchina, lì poi ci spiegano come mai, ovviamente non succede da McLaren, succede però nei computer, succede nelle scarpe, tutti. Quando non funziona tu lo riporti, tu hai già fatto un prodotto, lo riporti, non c'è proprio qua l'assistenza, ad esempio mandano in assistenza o stai tre mesi, non c'è proprio l'assistenza. Questo perché un singolo componente, quando è stato assemblato, e non rispondeva a chi l'ha assemblato, rispondeva a chi l'ha fatto, e allora qui torna il problema di competenza. Operai senza competenza, come se fosse un anno di competenza, non riescono a fare la stessa cosa sempre. Quindi sicuramente dico, il modello di economia basato su un po' diverso dal lavoro tradizionale è giusto. Però per un motivo di sostegno al reddito, alle famiglie, all'economia reale, per un motivo anche di qualità, insomma, demandare poi la produzione a entità che non sono bene perché non sono riconoscibili, non è tanto, non mi sembra così favorevole, così vantaggioso.